Buonasera a tutti, Consiglio Comunale del 29 aprile 2021. La parola alla dottoressa per l'appello.
Buonasera, Colombo, Milani, Fumagalli, Longhi, D'Angelo, Panzeri, Todeschini, Brambilla, Pirola, Bassani, Simonetti, Parolari, assente, De Capitani, siete in 12, c'è il numero legale.
Bene, grazie. Ricordo che anche oggi siamo in diretta su YouTube, quindi la seduta è pubblica. Abbiamo con noi il dottor Colombini, che ci aiuterà a presentare i punti 2 e 3. Passo prima in approvazione però al punto 1. Approvazione verbale seduta precedente, vado a mettere in approvazione i verbali dall'1 al 12, le delibere dall'1 al 12 del qua c'è scritto 23 aprile, ma credo sia un errore, infatti 23 marzo. Erano tutti presenti? Ci sono interventi su questi verbali? Allora, metto in votazione l'approvazione dei verbali seduta precedente, contrari? Astenuti, favorevoli, unanimità. Metto anche in votazione l'immediata esecutività, no, perfetto. Punto 2 e punto 3 li presenteremo insieme con una presentazione unica e poi passeremo alla votazione successiva uno dietro l'altro. Allora, il punto 2, approvazione componente economica commerciale del PGT, titolo primo. Testo unico regolamenti procedimentali insediamento attività economiche e il punto 3 l'approvazione componente economica commerciale del PGT titolo secondo programmazione attività del commercio su aree pubbliche. La parola all'assessore Todeschini per una breve presentazione e poi al dottor Colombini.
Buonasera a tutti. Sì, per poter gestire e organizzare al meglio la parte economica e commerciale del nostro paese abbiamo affidato l'incarico allo studio Colombini di Magenta, quale appunto esperto della materia, essendo una materia piuttosto complessa. Per prima cosa quindi sono stati stilati i regolamenti che abbiamo già visto recentemente, ormai è passato qualche mese, in commissione regolamenti e questa sera il signor Colombini è qui con noi proprio per poterci presentare i 14 punti del titolo primo e poi il titolo secondo della parte commerciale. Quindi non mi dilungo oltre, lascio la parola al signor Colombini. Grazie.
Buonasera a tutti innanzitutto. L'argomento è un po' complesso, però nella realtà non è poi del tutto sconosciuto, no? Sentiamo spesso parlare di libertà di impresa, che cosa è accaduto in questi anni, ma oggettivamente non è cambiato molto di quello che era l'ordinamento legislativo italiano, solo che siamo arrivati dopo tanti anni a concepire un diritto costituzionale della libertà di impresa, cosa che era già all'origine nella nostra Costituzione italiana. Comunque, quello che il legislatore ha posto in particolare, cioè come elemento innovativo per accelerare questi rapporti fra l'imprenditoria e la pubblica amministrazione, è quello di aver istituito il servizio impresa in un giorno. Difatti questa legge, che era la legge di conversione del decreto Calderoli, come vedete, pone proprio un principio che è interessantissimo perché è la prima volta che l'amministrazione si trova a dover gestire un concetto di tutela nei confronti di un imprenditore. Come vedete, dice che al fine di garantire il diritto di iniziativa economica dalla Costituzione, l'avvio dell'attività per il soggetto in possesso dei requisiti di legge è tutelato. Quindi è qualcosa che stravolge fino a quello che c'era in quel momento. Perché? Perché eravamo abituati dal 98 in poi col SUAP, ma in termini organizzativi, così. Invece qui viene chiesto ai comuni di istituire questo servizio di impresa in un giorno. E tant'è vero che questo è un servizio che è a pagamento, perché lo stesso decreto dice nessun onere deve gravare sul bilancio dei comuni, no? Quindi, perché? Perché è un rapporto fra un imprenditore e l'amministrazione comunale. In questo rapporto tu sei un imprenditore, però è giusto che partecipi ai costi, perché non deve essere necessariamente il cittadino che con i tributi paga e così via. Comunque, cosa prevede? Prevede che sostanzialmente quel servizio venga gestito dal SUAP, perché come vi ho detto il SUAP è dal 98 che c'era, no? E tant'è vero che anche nelle varie leggi che sono intervenute, sia a livello edilizio, se volete, no, è sempre stata rimarcata l'autonomia del SUAP. Cioè il SUAP si discosta proprio dal contesto urbanistico edilizio, ha una sua autonomia di gestione dell'insediamento delle attività economiche. Quindi, come vedete, il legislatore dice che attenzione, che il SUAP costituisce l'unico punto. Cioè l'imprenditore si rivolge al SUAP, al responsabile del SUAP, per tutte quelle obbligazioni che può trovare per poter esercitare la sua attività. Cioè il SUAP deve affrontare direttamente, proprio nel principio dell'autotutela, tutte le cose che deve fare l'imprenditore per iniziare l'attività, anche il rapporto con altri enti. I comuni che non hanno istituito il SUAP o così via possono fare associazione, possono andare alla Camera di Commercio, possono aggregarsi anche in altre forme. Comunque c'è da dire che nella realtà dei fatti che lo Stato ha fornito un sistema informatico che si chiama Impresa Gov, no? Che dove i comuni, la maggior parte dei comuni, si sono tutti aggregati per fare questa attività. Come vi dicevo, il concetto che spinge, che sostiene questa iniziativa è questo articolo della Costituzione. Non può svolgersi, l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità. Quindi da qui noi abbiamo concepito, quando uscì la Bolkestein, la famosa legge sulla liberalizzazione, ma nella realtà è quella che ha scosso un po' il valore di questo articolo della Costituzione, perché oggettivamente noi l'avevamo quel valore della libera impresa, è che non l'avevamo mai, l'avevamo sempre assoggettato a programmazioni di rilevanza economica, cosa che la Bolkestein invece dice no, deve essere proprio un elemento concorrenziale, cioè è la capacità imprenditoriale che deve essere sviluppata fra due società concorrenti. No, e non il legislatore che deve porsi a tutela di uno a danno dell'altro. Quindi in virtù di quel decreto poi uscirono diversi decreti. I decreti Monti, il governo Monti, no, emanò diversi decreti, e sono decreti che nella realtà purtroppo molti comuni non hanno ottemperato. Perché ha posto un termine, e non solo i comuni, se leggete bene dice i comuni, le province, le regioni e lo Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti. Quindi cosa accade? Accade che da quella data in poi tutte quelle restrizioni che invece sono state da questo decreto abrogate, no? Limitazioni senza che il numero sia determinato direttamente o direttamente sulla base della popolazione, l'individuazione geografica, il divieto geografico di imporre l'insediamento delle attività, ultima sentenza della Corte Costituzionale contro la legge della provincia di Bolzano che vietava l'insediamento delle attività economiche in un ambito produttivo. l'ha bocciato, perché tu non puoi dire, non puoi fare l'attività, precludere l'attività su una determinata destinazione. Cioè è da concepire che il termine urbanistica dalla Costituzione italiana, quando c'è stata la riforma del titolo, la parte quinta, no, è stata sostanzialmente eliminata il termine urbanistica, è stato introdotto un concetto che è governo del territorio. Quindi cosa vuol dire governare il territorio? Vuol dire avere non più norme rigide che non si possono utilizzare di fronte a una richiesta che non è, cioè le richieste non sono programmabili, arrivano e bisogna trovare un'amministrazione che sa corrispondere a queste richieste. Ed è proprio in questi termini che ci si sta muovendo, come vedete le diverse restrizioni non sono poi di fatto state eliminate. Abbiamo fatto un incontro anche con l'urbanista che sta elaborando l'aggiornamento, no, del PGT, proprio perché vogliamo che il PGT sia uno strumento flessibile, no, e che si ponga non più come il PRG in termini rigidi, no, ma che si ponga in un modo tale da poter far fronte a quelle che possono essere le improvvise richieste di un imprenditore. No? Come vedete, anche la Regione Lombardia nel 2014 ha adottato una sua legge, la legge regionale 11, dove parla della libertà d'impresa e della competitività. E guardate il caso, all'articolo 6,12, dice: gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qui parlava proprio di semplificazione dei tempi, no? 7 giorni lavorativi di fronte al SUAP e tutte queste cose. E quindi logicamente quello che stiamo facendo in questo momento con questi atti regolamentari è quello di rispondere sia ai vari decreti Monti, ma sia a questa normativa regionale. Quindi cerchiamo di affrontare attraverso questo titolo 1, attraverso questo testo unico regolamentare. Perché testo unico? Perché, adesso magari qui sentire il ministro Cassese, non so chi, magari la segretaria sicuramente se lo ricorda, che parlava di semplificare il più possibile, raggruppare il più possibile i vari regolamenti, specialmente per le materie di competenza, no? E di conseguenza la Regione stessa nel testo unico sul commercio ha raggruppato tutte le attività commerciali, no? E noi qui abbiamo raggruppato tutte le materie che interessano chi? Che interessano il SUAP, cioè che interessano l'esercizio di imprese in un giorno. Alla prima parte era l'istituzione del servizio impresa in un giorno, la prima parte, e come deve comportarsi di conseguenza il SUAP e quali procedure seguire. Nella parte seconda del TUR, non nel titolo secondo, è titolo primo, parte seconda, troviamo invece la normativa del commercio in sede fissa. E qui vediamo che all'articolo 8 lo dice chiaro e tondo: il Comune adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e adotta le norme sul procedimento concernente le norme sulle medie strutture di vendita. Quindi, di conseguenza, dentro in questa parte seconda abbiamo raggruppato non solo il commercio su aree in sede fissa che possa riguardare la vendita al dettaglio, ma anche tutte le altre varianti di attività commerciali. Perché? Perché la legge regionale, il testo unico della legge regionale sul commercio, la legge 6 del 2010, introduce delle attenzioni, cioè dà criteri, introduce delle attenzioni. E noi le abbiamo recepite queste attenzioni, per esempio la possibilità di abbattere a un ottavo la superficie di vendita quando uno vende mobili, cioè prodotti ingombranti, non immediatamente amovibili, capite che ha bisogno di uno spazio espositivo enorme, no? E che tanto per essere chiari, un mobilificio andrebbe sempre a cadere in un sistema di grande distribuzione se venisse considerata tutta la superficie espositiva. Invece in questi termini si abbatte un ottavo, può trovare l'ammissibilità insediativa anche in comuni di piccoli. No? L'altra questione è quando uno esercita il commercio all'ingrosso e al dettaglio sulla stessa superficie, viene considerata tutta al dettaglio, tranne che in questi casi, cioè quando vende materiale tecnologico, come vedete, articoli per riscaldamento, molte macchine per ufficio, auto, combustibili e così via. In questo caso può essere esercitata congiuntamente, ma con una differenza dove la superficie di vendita viene calcolata sulla SLP del complesso, cioè sulla superficie lorda del complesso, no? Nella misura del 50%, quindi senza particolare complessità di superfici, perché logicamente uno che vende auto, tanto per dire, ha bisogno di grandi spazi, quindi può trovare possibilità insediative favorevoli. Poi abbiamo il commercio su aree pubbliche. Anche qui bisogna prendere in considerazione che la forma del commercio su aree pubbliche è un po' diversificata. Parliamo del mercato, parliamo delle fiere, parliamo delle sagre, parliamo di manifestazioni fieristiche un po', e qui dobbiamo partire su specifiche competenze, no? Noi oggi sentiamo parlare tante volte, ma il mercato, no? Che cos'è il mercato? Ma il mercato innanzitutto è un servizio istituito dal comune, istituito e organizzato dal comune. Nel DPR 616 del 77, quando lo Stato attribuì competenze alle regioni, alle province e ai comuni, questa competenza è stata espressamente attribuita al Comune. Nessuno può metterci naso. E di conseguenza, dato che si tratta di un servizio del Comune, l'area che viene utilizzata è distolta dall'uso pubblico, diventa area patrimonio demaniale indisponibile. Perché? Perché deve servire per fare il mercato. Tant'è vero che l'ultima normativa sul canone unico stacca le due questioni, no? E ci troviamo di fronte a una concessione che è dal 2006 che è stato stabilito, che devono avere concetti privatistici. Quindi, come vedete, il rapporto fra l'imprenditore che vuol fare qualcosa, rispondendo alle necessità dell'amministrazione che istituisce il mercato, no, deve rapportarsi in un contratto, proprio contratto di valenza privatistica. Quindi capite che il concetto, quindi dentro nel commercio su aree pubbliche, se vedete, le regioni non vanno tanto a discutere o dare norme agli operatori, danno indicazioni, danno criteri al comune. Perché? Perché il comune, l'attività del commercio su aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune. Quello che dà la regione sono criteri e indirizzi. Quindi giusto che dia dei criteri, perché è anche corretto che in regione Lombardia tutti abbiano almeno una linea, ecco, di comportamento. Però, come vedete, poi il Comune, in relazione alle proprie necessità distributive sul territorio, sviluppa l'attività commerciale come ritiene utile che debba essere fatto. Quindi poi abbiamo la necessità di dover intervenire per il commercio itinerante. Qui le autorizzazioni prima erano rilasciate dal comune dove aveva la residenza l'interessato, ma prima si parlava di autorizzazioni che erano possibili concedere solo a persone fisiche. Oggi, con le nuove norme che sono state emanate, Anche le società di capitali possono fare il commercio su aree pubbliche. Quindi il comune non è più il comune di residenza, ma è il comune dove l'imprenditore intende porre la sede della sua impresa. Poi si possono affidare la gestione ai mercati, vabbè, qui poi le associazioni di categoria non accettano mai. Come vedete, qui c'è una sentenza del 2006, una sentenza delle sezioni unite della Cassazione, che già nel 2006 si è espresso dicendo: guardate che le occupazioni sul mercato hanno valenza privatistica, non sono soggetti alla TOSAP, sono soggetti a un canone. Un canone a valenza privatistica, un canone ricognitorio. Meglio non parlare, che quasi nessun comune si è tanto poi degnato di fare quello. Comunque, oggi invece ci troviamo che bisogna fare questo canone. Poi abbiamo la somministrazione di alimenti e bevande. Anche qui è una trasferimento di competenze dallo Stato al comune. Questo, qui parliamo di testo unico di pubblica sicurezza. Nel 1977 lo Stato, attraverso il DPR 616, trasferì queste competenze di polizia amministrativa ai comuni. Poi, di conseguenza, la Regione dà anche lei le sue connesse di competenza del comune, però dice: attenzione, tu comune hai una possibilità di programmare o, se vuoi, lasciare libero, no? Quindi ci sono dei criteri anche qui che la Regione, come nel commercio su aree pubbliche, dà con la possibilità da seguire. Poi ci troviamo anche qui polizia amministrativa. Qui è un regolamento che ogni comune avrebbe dovuto adottare col DPR 616 del 1977, ma che rari comuni hanno poi di fatto adottato. E qui si parla di attività, come vedete l'articolo 19 dice: sono attribuiti ai comuni gli impianti degli ascensori, le riprese cinematografiche, il mestiere di guida, interprete, portatore alpino e così via, licenza di alberghi, compresi quelli diurni, pensione, trattorie, osterie, caffè e altri esercizi, licenze di agibilità per i locali, provvedimenti con l'articolo 64 per le industrie insalubri e pericolose, provvedimenti di assistenza degli inabili, licenza di portiere e custodi, che poi è stato abrogato, dichiarazione del commercio di cose antiche e usate, anche questo è stato abrogato, però bisogna stare attenti perché qui scatta l'obbligo della legge 42, quella sui beni di valenza storica e artistica, perché se sono a quella valenza, cioè se il bene usato è a valenza storica e artistica, occorre la licenza ancora lì. Come vede, la norma stessa diceva: fino all'entrata in vigore della riforma gli enti territoriali determinano le procedure di competenza, e noi lo stiamo facendo adesso, anche perché dentro queste competenze ci sono competenze che sono proprie del sindaco come autorità di pubblica sicurezza e ci sono competenze del SUAP come gestione amministrativa. Tanto per essere chiari, il fatto di accendere dei fuochi, di spettacolo pirotecnico, accendere il falò di Sant'Antonio, quel che è, no? Qui è il sindaco che deve fare l'autorizzazione, non c'è il SUAP. Quindi bisogna chiarire questi aspetti. Poi abbiamo l'aspetto della semplificazione turistica. Anche qui il comune è chiamato a gestire, perché come abbiamo visto prima, con i pubblici esercizi attribuiti, alberghi e tutte queste cose, rientrano nella competenza. Anche qui è giusto che l'amministrazione comunale, seguendo quelle che sono le classificazioni fatte dalla legge regionale sulle tipologie degli esercizi, perché ci sono alberghieri e strutture ricettive non alberghiere e quelle all'aria aperta, quindi dentro queste categorie l'amministrazione comunale deve calibrarsi e gestire. Poi abbiamo l'attività di servizio e trasporto. Dentro qui acconciatori, estetisti, lavanderie, tatuatori, ce ne sono di tutti gli aspetti, no? Le agenzie, poi quando parliamo di agenzie c'è una montagna di tipologie di agenzie che è qualcosa di spaventoso, no? Ecco, dentro qui tornano dentro tutte quelle attività che oggi noi vediamo nella quotidianità, però per il SUAP no, è giusto che abbia delle indicazioni di che cosa fare e cosa seguire, perché sennò provate a pensare a un dipendente che dice ma scusa, questo mi fa una richiesta di... e chi mi dice cosa devo fare? È l'amministrazione comunale che deve dire quale procedure seguire, no? Quindi anche qui c'è tutte norme dove troviamo dentro le telecomunicazioni, agenzie, palestra, acconciatori, estetisti, tatuatori, lavanderie, servizi alla prima infanzia, luoghi di riunione e così via. Quindi come vedete nelle telecomunicazioni è stato semplificato un po', in quanto l'interessato deve prima ottenere il nulla osta ministeriale, però oggettivamente bisogna poi stare attenti perché se mette anche sistemi di internet point e così via, ci sono degli obblighi di collegamento con la questura. Le agenzie sono diverse, agenzie di migrazione, recapito, provate a pensare cosa c'è dentro lì. È bello che ogni agenzia ha una sua norma e un suo riferimento di iscrizione, quindi, perché molte sono tutelate, sono sottoposte al controllo della Banca d'Italia. Le palestre, anche qui la legge regionale pone l'obbligo di mettere un istruttore dell'ISEF, no? Un istruttore, e quindi che uno faccia la palestra. È anche giusto che il SUAP lo autorizzi, ma dicendo qual è l'istruttore, che chi è che fa da istruttore in questa palestra. Gli acconciatori, anche qui c'è l'obbligo, no? Il regolamento comunale deve porre l'obbligo di un direttore con capacità professionale che deve essere costantemente presente durante l'esercizio dell'attività, che non può essere fatta itinerante, neanche a gratis. Gli estetisti, stessa cosa degli acconciatori, no? Che qui il comune deve fare il suo regolamento, dire quali sono le condizioni strutturali, tatuaggi e piercing, stessa cosa. Qui non troviamo una legge, però la Regione Lombardia ha emanato delle indicazioni di norme igieniche salutari e di comportamento, specialmente quando il tatuaggio deve essere fatto su persone minori, quindi inferiori ai 18 anni, devono avere l'atto di assenso obbligatoriamente sottoscritto dai genitori. Quindi ci sono delle linee guida che devono essere recepite dal comune e date a chi vuol fare il tatuatore in tal senso. La tinto lavanderia. Qui bisogna stare attento al termine, perché un conto è fare lavanderia, un conto è fare tintoria e lavanderia, no? Quindi fare lavanderia, se è a gettone non ci sono problemi di requisiti professionali, ma devono dare garanzie di sanificazione delle macchine. Se invece uno parla di tintoria e lavanderia, comincia a diventare industria in salvo di prima classe. Qui scatta tutti degli obblighi ambientali, di tutela ambientale e degli scarichi in rete fognaria. Quindi capite che sono tutte cose che chi è addetto al SUAP deve conoscere, perché sennò si perde. Poi abbiamo i servizi della prima infanzia, nido, micronido, centri di prima infanzia, nido famiglia, tutte queste. Oggi l'ultima novità che è uscita è la casa per anziani, casa famiglia, che fino a 4 anziani si possono tenere e non è considerato intervento sociale. Dopo 4 anziani e diventa intervento sociale, quindi dovrebbe entrare dentro anche dentro in queste cose. Poi c'è l'attività di trasporto, ascensori, rimesse, noleggio da rimessa senza conducente, noleggio con conducente, distributore di carburanti. Poi abbiamo la meccatronica, prima era meccanico e elettrotecnico, quello che era. Ma invece adesso purtroppo le macchine vanno elettriche, sono ibride, vanno elettriche e meccaniche. La tecnologia è meccatronica, quindi le abilitazioni professionali devono riguardare queste tre. Gli ascensori, qui c'è l'obbligo da parte dell'ente di fornire il numero di matricola. Per quanto riguarda il rimessaggio e noleggio, prima era una norma che era, se anche lei, nell'articolo 86 del TURS, ma oggi è stata cassata dal TULPS e ha trovato una sua normativa di riferimento, la quale sottopone comunque il controllo al prefetto. Cioè il SUAP recepisce la SCIA, la trasmette al prefetto, perché deve acquisire il parere del prefetto, perché senza quello non può essere esercitata. La stessa cosa per quanto riguarda il noleggio da rimessa senza conducente. Diversa invece è il noleggio da rimessa con conducente. Qui c'è un contingente che è stabilito dalla provincia, non dal comune. No? Però il comune deve gestire in modo che, dato che è un servizio pubblico non di linea, deve seguire, dato che il contingente lo chiede il comune alla provincia per dare un servizio sul territorio, il servizio, cioè la rimessa o il recapito, per essere più precisi, della rimessa, deve stare sul territorio. Quindi dentro nel regolamento vengono stabilite la tipologia del veicolo che deve essere utilizzato anche per i meno abili, no? E così via. E anche le caratteristiche della rimessa. Poi abbiamo i distributori di carburanti, che qui bisogna distinguere fra carburanti a privati e carburanti per distribuzione pubblica. Il compito del comune è quello di andare a localizzare, fare il cosiddetto piano di insediamento di questi distributori. Poi abbiamo le autoriparazioni, come vi dicevo, anche qui la meccatronica, la carrozzeria e il gommista. Queste sono abilitazioni che vengono date dalla Camera di Commercio, quindi uno che fa una richiesta deve prima acquisire queste abilitazioni professionali da mandare al SUAP, il quale SUAP poi agirà in relazione anche dell'impatto ambientale, perché un conto è fare la carrozzeria con verniciature e tutte queste cose, un conto è fare la meccatronica o il gommista. Poi abbiamo le attività produttive. Questo è un mondo residuale quando parliamo di attività produttive. Perché? Perché sostanzialmente in questi ambiti vanno a cadere tutte quelle attività che vengono escluse per una forma di incompatibilità ambientale, urbanistica e così via dalle diverse parti del territorio, e vanno tutte dentro qui. Ad esempio, uno parlando di commercio, io capisco un negozio di vicinato che volete nel centro, però questo negozio di vicinato nel centro sicuramente non può permettersi di metter lì a vendere carbone, a vendere legna, a vendere cose che hanno un impatto negativo su quello che è l'attrattività dell'ambito, così come non ha una grande rilevanza urbana. Porto un esempio concreto. Nel comune di Dalmine, tra i prodotti dequalificanti è stato messo anche il sexy shop. No, c'è stato un interessato nella frazione di Brembo che ha chiesto di attivare un sexy shop. Gli è stato risposto no, perché questo è un prodotto dequalificante, se lo vuoi vai a farlo là, in zona produttiva. Là. Lui ha fatto ricorso al TAR, senza andare in giudizio, in termini di consiglio ha detto: guarda che non ti è vietato lì metterlo nella frazione residenziale di Brembo, può creare serie problematiche di turbative di ordine pubblico, però il comune ti ha detto che puoi andare là, quindi vai là. Quindi è questa attenzione che poi nella sostanza, perché qui stiamo parlando di questione regolamentare, ma poi come nella parte seconda e nella parte terza, nella parte seconda parliamo del commercio su aree pubbliche, nella parte terza parliamo di tutte le altre forme economiche, no, sul territorio. Il titolo secondo, che è la programmazione dell'attività del commercio su aree pubbliche. Come abbiamo visto, la legge regionale dice che tu comune stabilisci come fare, dove fare e così via. E qui viene proposto l'istituzione di due mercati. Uno è il mercato Villa San Carlo, dove attualmente è già in sperimentazione, e l'altro è qui in via San Remi, qui dietro a Valgrighentino. Poi è stata rilevata che non c'è nessuna fiera, anche se nella realtà c'è una sagra che è chiamata Fiera di San Giuseppe, però non è una fiera. Cioè, la fiera è un'espressione economica di rilevanza istituzionale che ha promozione di tutte le attività economiche del territorio. No? Diversamente, invece, quello che si vuol fare è promuovere la sagra di San Giuseppe ricordando un santo e non l'attività economica. Comunque non cambia poco la sostanza. Comunque dentro nella parte seconda viene messo tutta una forma regolamentare, dice se uno vuole istituire una sagra o una fiera o una sagra o una manifestazione segue queste indicazioni che il comune sicuramente gli dice di sì e lui si assume però di conseguenza anche le responsabilità derivate dallo svolgimento. La sagra di San Giuseppe è il luogo dove si svolge. Poi abbiamo il piano di cessione dei fini solidaristici. Anche qui il legislatore regionale pone ai comuni di fare un piano dove queste vendite solidaristiche devono comunque rispettare determinate distanze, prima di tutto dai negozi che vendono stessi prodotti e anche da alcuni posti di culto o meno, no? Cioè, se non sei il parroco che organizza, nulla gli vieta di stare davanti a casa sua, no? Davanti alla chiesa a vendere le sue cose. Ma se io non sono il parroco, non posso andare davanti al portone della chiesa, no, allora abbiamo messo delle distanze da tenere, da rispettare. Poi abbiamo questa norma. Perché nella legge regionale le manifestazioni fieristiche come concetto sono libere, no? Ed è assolutamente vietato la partecipazione a queste manifestazioni da parte di commercianti, sia che siano commercianti in sede fissa, sia che siano commercianti ambulanti. L'istituzione è prevista dentro nel regolamento, nella parte seconda, se troveremo qualcuno che è interessato, che fa la domanda, no, sono libere, giustamente pagherà l'occupazione di suolo pubblico e dovrà rispettare le regole come quelle che stanno indicate dentro nella parte seconda. Poi ci sono delle manifestazioni particolari di promozione. E qui abbiamo messo l'ipotesi della notte bianca, no, che può essere manifestazione promozionale, e il mercatino di Natale, no, che sono le due possibili manifestazioni che intercorrono. Non è stato indicato in termini chiari se ci sono parcheggi da assegnare per pubblica utilità o così via. Comunque non abbiamo scartato la possibilità che si possa dare un posteggio sul piazzale dei cimiteri, magari anche solo in ricorrenza della commemorazione dei defunti, e non necessariamente tutto l'anno, ecco. Cioè non abbiamo vietato, in poche parole. Diversamente, in termini di divieti, per quanto riguarda il commercio itinerante, lungo tutto il percorso di attraversamento, quindi la via Fratelli Kennedy, la via giù, cos'è la via Alto, Alto, questa qui, che cos'è? No, no, quella che va giù, Colombo, quando passa la banca, sa lì, non ricordo più, no. La posta, la via Colombo, cioè tutto questo percorso, per motivi puramente di viabilità, sono preclusi al commercio itinerante, cioè non posso stare il veicolo per fare il commercio, salvo che al lato della strada ci sia un'area di sosta, allora lui va dentro nell'area di sosta e lì può fermarsi a farlo. Può stare massimo un'ora, poi deve allontanarsi per almeno 250 metri. Qua abbiamo invece indicato i due ambiti dove c'è il mercato, dove in occasione dello svolgimento del mercato c'è un assoluto divieto per il commercio su aree pubbliche itinerante di esercitare l'attività nel raggio di 500 metri. No? Quindi dentro quel raggio di 500 metri dai luoghi indicati come mercati non può fare l'itinerante. Poi per la questione di spostare o non spostare, perché qui è un po' un dramma, comunque seguendo un po' le indicazioni della regione abbiamo frazionato il territorio in diverse zone dove uno sta un'ora qui, poi si sposta, va un'ora là, un'ora là, un'ora là e nessuno dice, non può stare nella stessa zona più di un'ora, ecco, sostanzialmente è una cosa che... Io dico sempre, ma se uno non gli mette il localizzatore satellitare, come fa sento? Comunque, abbiamo seguito un po' quelli che sono i suggerimenti, gli indirizzi regionali. Poi abbiamo un piano di sicurezza. Il piano di sicurezza, qui lo viviamo come necessità all'interno del mercato, ma in realtà si estende a tutte le manifestazioni dove si fa uso di bombole GPL. Quindi tutte le manifestazioni, anche le manifestazioni degli alpini, tutto quello che volete, dove si fa uso di bombole del GPL, gli va notificato, c'è un allegato ADI da notificare che gli si dice sostanzialmente quali sono le attenzioni che devono essere prestate per queste, per questa roba. Grazie. Grazie. C'è qualcosa?
Benissimo, grazie per questa presentazione che è stata direi molto puntuale. Come avete visto stiamo parlando di un argomento molto vasto, molto ampio e anche molto complicato da un certo punto di vista. Abbiamo infatti chiesto appunto di seguire tutto questo argomento a un esperto in materia, che è appunto lo studio Colombini, in particolare al dottor Colombini. Con questi strumenti, con questi due regolamenti diamo uno strumento in mano ai nostri dipendenti di poter rispondere puntualmente alle domande dei cittadini, dei commercianti, di chiunque vuole appunto accedere alla sua o a tutto quello che a questo regolamento è collegato, e diamo anche, come dire, in mano anche ai nostri cittadini un qualcosa di concreto in cui loro possono andare a vedere quello che devono fare se vogliono aprire un negozio, se vogliono fare il commercio itinerante, se vogliono. Nulla di più. C'è il dottor Colombini, se ci sono domande le facciamo più che volentieri. Allora, Bassani.
Allora, va bene, la prima è la commissione consultiva dello sviluppo economico che deve essere indetta dal sindaco. La tempistica qual è? Cioè verrà istituita velocemente dopo l'approvazione?
Deve essere fatta, perché deve essere fatta. Le diverse commissioni, anziché fare una commissione per i pubblici esercizi, una commissione, si è preferito farne una per tutte le problematiche del regolamento, no? E appena approvato si convoca anche perché su quella che è la programmazione, che dovrà essere quella del titolo terzo, lì bisogna discutere.
Bisogna discuterne, esatto. Poi il mercato di Villa San Carlo. C'è scritto, pone il servizio in sinergia con la scarsa rete distributiva presente nell'immediata vicinanza, cioè si fa praticamente si dice ci sono pochi negozi, mettiamo il mercato.
Si sta proprio desertificando.
Che però può avere anche delle bancarelle degli stessi prodotti dei negozi che ci sono.
Sì.
Cioè il formaggio, i salumi, eccetera,
viene
possono essere venduti
là. Viene programmata per tipologia merceologica, chiara, niente cose...
Sì, però può essere un doppione, nel senso...
Ma tanto è vero che potrebbe essere anche un negoziante che ha chiuso il negozio, tanto per dire, interessato.
Che decide di fare
l'ambulante. Si fa il bando, lui decide di partecipare, nessuno glielo proibisce.
Sì, poi sia giù che su, i parcheggi non dispongono di allacci acqua, servizi igienici e allacci energia. E il SUAP è autorizzato ad avviare la realizzazione degli impianti di energia necessari. Anche questi, nel momento in cui si dà il via a questi mercati,
deve essere attrezzato con queste
sia i servizi igienici che tutti gli allacciamenti.
Sì, vabbè. Poi il servizio igienico
è il comune che deve farli, i servizi sanitari e gli allacciamenti.
Il mercato, c'è proprio un'ordinanza del Ministero della Salute che pone questi obblighi, no? Bisogna. Chi ha banchi frigoriferi, cioè quelle cose lì, deve avere l'alimentazione elettrica necessariamente, perché deve essere mantenuto la conservazione degli alimenti, e quindi c'è questo obbligo. Sulla questione dei servizi igienici, fra virgolette, se ci sono disponibilità di cose pubbliche nel vicinato, in vicinanza, può essere utilizzato anche quello. Però una cosa è che da capire, che questi costi non vengono sostenuti in totale dall'amministrazione comunale, ma vanno a cadere in quota sugli operatori che vengono a gestire dentro il mercato. Ne viene, sostanzialmente concorrono a determinarne il canone.
Sì, anche perché in questo momento di pandemia il bagno... Cioè, non penso che tanti bar dicano vieni pure in bagno, e quindi diventa un po' problematica la cosa. Cioè, io ho sentito di quelle cose allucinanti che non lasciano entrare a fare la pipì i bambini, ecco.
Può essere una cosa anche che avviene magari successivamente, una volta che il mercato
una
parte,
volta che va, che funziona,
funziona e gli ambulanti effettivamente ne traggono il loro ritorno economico, magari successivamente si possono fare dei ragionamenti.
Scusate, se è una norma che è prevista, non possiamo dire successivamente.
Previsto o no? Già la possibilità.
Va dato o no? Se no
allora, parliamo però uno per volta nel microfono, perché sennò non riusciamo a registrare allora, e non sentiamo soprattutto.
Sì, dato che il mercato viene istituito adesso, no, si fa un periodo sperimentale per vedere, perché può darsi che il mercato magari poi non serva a niente, no? Si fa un periodo sperimentale, si valuta cosa mettere di impianti, no? Elettrico, l'acqua. Elettrico e l'acqua è non un problema, perché per quanto riguarda i servizi igienici, allora c'è un bar vicino, il bar convenziona, bene, non è un problema. No? Cioè, si tratta di vedere, perché dire lì, poi lì magari non va bene. Ci si sposta.
Sì, esatto, il concetto soprattutto
il concetto
è questo
è
qui.
Fare la sperimentazione, tanto è vero che dentro nel titolo secondo non è vincolante il posto e così via, tanto è vero che il SUAP valuterà su quello che è l'esito della sperimentazione determinate cose. Perché torno a ribadire.
Sì, si parla.
Sì, sì, esattamente.
Si dice lì, ma magari
esatto, noi adesso abbiamo individuato queste due aree, una è quella di Villa che di fatto è già è quella su cui adesso già ci sono questi itineranti che si fermano, e quella di Val Gregentino abbiamo individuato la via San Remy, e sperimenteremo anche parlando con i commercianti stessi, perché poi magari loro ci dicono che non sono interessati a venire a Val Gregentino perché non c'è mercato e non riescono a vendere, per cui di fatto poi magari il mercato Val Gregentino non riusciamo a farlo partire. Abbiamo altre opzioni in ballo, potrebbe essere benissimo anche ad esempio qua davanti al comune, però quello lo capiremo anche, ripeto, insieme ai commercianti.
Utilizzare l'aria quindi, del laboratorio.
Esatto, una volta poi che il mercato sarà non più sperimentato ma attivo formalmente, poi andremo a mettere in campo le azioni che servono per accogliere il più possibile un mercato accogliente anche per tutti i cittadini.
Sì, questo riguarda soprattutto quello di Val Greventino, ma quello di Villa ormai è sperimentato e quindi sarà una cosa già stabile, al di là dei parcheggi eccetera, o c'è l'ipotesi che venga spostato anche quello, no?
C'è l'ipotesi che potrebbe essere spostato. In questo momento è un mercato fatto da tre banchi che si fermano itineranti, perché di fatto sono quello, si fermano e poi dovrebbero andare. Di fatto non possiamo dire quello è un mercato fatto da tre banchi.
Sì, mi lascia un po' perplessa la cosa, però. Cioè nel senso che se si decide di fare due postazioni con due mercati, al di là della
sono rigide le
sì, no, al di là della sperimentazione, però mi sembra che quello di Villa sia da qualche anno che vive, poco o tanto che sia, però la scelta dell'amministrazione di comunque puntare ancora su quello spazio vuol dire che ha una valenza, se no non avrebbe senso, l'avreste spostato da un'altra parte.
Sì, quindi, però se in un bando ci fosse una partecipazione più numerosa e concreta e magari a recupero anche di operatori che hanno chiuso, no, e lì non ci stanno, si sposta.
Sì, in questo modo però, sì, in questo modo però si rischia di non fornire adeguate diciamo situazioni a nessun ambito, perché se adesso lasciamo la sperimentazione per 4 anni, per esempio, un'ipotesi, va bene, noi sperimentiamo per 2 anni di solito a scuola, mettiamo 2 anni, alla fine dei 2 anni, cioè, non si decide ancora di mettere tutte queste cose che devono essere messe, perché potrebbe essere spostato, dopo si continua e non c'è ancora niente. Cioè, mi sembra che si tira.
Sì, sono d'accordo, però quindi cosa facciamo? Prendiamo un'area, gli attacchiamo la corrente e l'acqua, poi quell'area non va bene e resta un'opera lì nel deserto che non viene più utilizzata.
Quanta sperimentazione farete?
Quello poi lo sperimentiamo, ne parleremo anche insieme ai commercianti.
Uno dicevi per 6 mesi.
Bisogna vedere la partecipazione. Parlare poi con gli operatori in partecipazione e mettersi a organizzare il mercato come, cioè non posso fare il mercato che non so neanche dove si colloca, chi viene, che cosa ha bisogno, non so niente.
Poi vabbè, interessante il posteggio per gli imprenditori agricoli. La domanda è, imprenditori agricoli solo dunque due posteggi a Villa per gli imprenditori agricoli, ma solo del paese a chilometro zero o possono entrare tutti? Cioè è aperto a tutti?
È aperto a tutti.
È aperto a tutti, quindi a rotazione, eccetera, eccetera. Va bene, mentre su Val Greventino...
è uno solo.
C'è scritto, gli imprenditori agricoli possono chiedere al SUAP lo svolgimento di un proprio mercato agricolo, quindi non c'è... un parcheggio,
non c'era lo spazio,
non c'è un parcheggio, ma loro devono fare un loro mercato agricolo,
se
quindi
vogliono possono fare
sempre in quella zona in un giorno diverso.
Sì. Fare proprio un mercato a chilometro zero come citava lei poc'anzi.
Sì, questa è una cosa che abbiamo anche in mente noi di fare, cioè non solo lasciando agli imprenditori agricoli di fare questa cosa, ma anche come proposta nostra.
Guarda, quello che spinge un po' la regione, no? La promozione di tutti i prodotti regionali, BOP, tutte quelle cose.
Sì. Poi i mercati straordinari, la gestione può essere affidata alla Proloco. Cioè solo la Proloco o anche altre associazioni che chiedono di gestire?
No, il mercato è solo la Proloco.
Solo la Proloco.
Il mercato straordinario, sì, solo la Proloco.
Ok, per quanto riguarda i chioschi su aree pubbliche?
Uno che vende giornali che vuol fare un edicolo, so.
Può fare su aree pubbliche, quindi su aree pubbliche cosa pagherà? Un affitto di occupazione del suolo?
Dovrà essere autorizzato a occupare il suolo. Avrà una concessione pluriennale.
Sì, 12 anni mi sembra di aver letto.
Meno 12 anni.
Va bene. E, avete parlato di, per esempio, vicino al cimitero per i fiori, eventualmente è un'ipotesi. Potrebbe...
può essere un'occasione. Cioè non si è escluso. Uh-huh. Ecco, tanto per essere chiaro. Si lascia...
Comunque su suolo
se c'è qualcuno
pubblico,
interessato
su suolo pubblico su, dove ci sono parcheggi, quindi
sì, ci deve essere parcheggi. Un'area che è servita,
potrebbe essere il parcheggio adatta. Della scuola o che altro anche. Sì, invece per il commercio itinerante il fatto che siano diciamo vietate le zone diciamo limitrofe al mercato. No, cioè, è una cosa un po' strana, nel senso che il cliente che prende la frutta da Pinco Pallino quel giorno perché c'è il mercato non arriva il rivenditore. Al massimo può andare a fare il mercato il rivenditore ambulante.
Esattamente, proprio quello discorso, anche di evitare che l'ambulante si metta vicino al mercato, magari senza pagare la concessione come fanno tutti gli altri, quindi faccia un po' da mercato, ma non è proprio un mercato.
E niente, poi come ultima cosa, io dopo parlo a Stefano, come gruppo di minoranza chiediamo comunque che dove ci sono le aree di mercato venga posizionato il DAI. Sappiamo che a Villa verrà donato dalla famiglia di Ugo prossimamente, ecco, sì, però l'inaugurazione verrà fatta a metà maggio, per quello che mi risulta, e dall'altra, giustamente perché se c'è un mercato c'è movimento di persone, eccetera, e lo stesso dall'altra parte, cioè posizionare una di queste strumentazioni ci sembra importante.
Bene, grazie. Altri interventi? Simonetti?
Buonasera a tutti. Grazie per la sua illustrazione, ne traspare sicuramente grande competenza e pur avendo diciamo percorso per tanti anni le aule dei consigli e delle commissioni ho sentito sicuramente delle cose interessanti. Ho solo una domanda. Nel documento, titolo 2, componente economica, vedo che c'è una serie di voci in bianco legate, penso, alle fiere.
Non è compilato. Cioè
e non compilato.
Sono facsimili.
È il modulo da seguire qualora venga istituita una fiera.
Sono facsimili, se uno un'associazione piuttosto
capire,
che volesse fare
domani,
una fiera.
Voglio dire... un operatore, i cittadini, eccetera, si rivolgono al SUAP, non lo so, all'ufficio tecnico o all'ufficio incaricato, per chiedere la possibilità di esporre attività hobbistiche, opere dell'ingegno o collezionista.
Mostra il mercato.
Qui, quello che è. Qui non è previsto nulla, cioè come località, come
posti,
dimensioni, non è previsto nulla.
No, perché sono libere, tanto per essere chiari, se uno lo fa sulla proprietà privata non deve chiedere niente al comune.
Ok, e se invece...
Se invece ti metti sul suolo pubblico facciamo il contratto, quello che c'è scritto lì, quel regolamento lì, lo sottoscriviamo e va bene.
Quindi voglio dire, questo documento che dovrebbe servire all'ufficio come benchmark, come
serve
linea guida, eccetera, eccetera... In questo caso è una porta totalmente aperta che permette un ampio spazio di manovra.
Ha toccato il tasto di quello che è il risultato di questo lavoro. Da qui nascono endoprocedimenti, no? Dove il SUAP apre una forma contrattuale con l'imprenditore. Tu imprenditore fai così, io non ho nulla da eccepire e da impedirti di farlo.
Questo è importante.
Questo è quello che viene fuori, tanto è vero che il prossimo lavoro che dovrò consegnare è proprio l'elaborazione di questi endoprocedimenti da dare all'ufficio per potersi...
Quindi facendo un altro esempio, per toccare un altro aspetto e come dire, completare il mio intervento, nel momento in cui io operatore che gestisco lo spettacolo viaggiante chiedo al comune di essere posizionato su un'area pubblica, l'ufficio SUAP mi darà tutte quelle prescrizioni anche in materia di viabilità e non mi può dire di no sostanzialmente.
Allora,
questo è importante.
No, un altro tasto, no? Spettacolo viaggiante. L'amministrazione comunale, tutti i comuni in Italia, hanno l'obbligo di individuare un'area dove collocare lo spettacolo viaggiante.
Però qui non c'è.
Che nessun comune era, certo, okay. Costruito. No? E allora cosa vuol dire? Non l'hai fatto, allora, ma non puoi dirmi no.
Questo andrebbe scritto però.
Eh?
Questo andrebbe scritto.
È scritto, non okay. C'è. Quindi tu puoi trovare anche un'area di un privato, no, lì non c'è lo spettacolo okay. Viaggiante nella parte seconda. Spettacolo viaggiante
no?
Non
c'è. Area destinata a spettacolo viaggiante, elenco, bianco. Data l'eccezionalità della manifestazione che ho presentato.
È la fiera, è quando uno partecipa dentro nella fiera.
Ah, ok, vabbè. Però ecco,
tipo le giostre.
È importante mettere questo perché altrimenti si rischia che ogni funzionario suo abbia, come dire, il suo modus operandi.
Bravo. Ecco perché, no, queste sono le regole
in alcuni
e non sei tu che cosa dici. È scritto cosa devi fare e io, imprenditore, faccio così, tu non puoi dirmi di no.
Va bene, forse un'altra cosa, Sagra. Ecco, pagina 22, qui siamo sulle sagre, c'è la planimetria della sagra della zona di San Giuseppe che comprende le scuole, i parcheggi, sagra in bianco. In fondo c'è un bravo, dice inserire piantine organizzative. Cosa
sì,
si intende?
Se viene fatta una nuova sagra, no, si adotta questo.
Quindi non dove c'è,
non è quella,
non lì, da un'altra parte.
Da un'altra parte inserisce le piantine e sottoscrive questo accordo.
E il suo non può dire di no.
No.
Ah, che bello.
No. Cioè, questa è l'indicazione che viene data al suo, cosa deve fare. Punto. Quello, il suo per dire di no deve trovare un rifiuto da parte dell'interessato a sottoscrivere questo accordo. Se no.
Perché sai, io ogni tanto per quello che faccio come attività solidaristica, organizzo degli eventi dove ci sono i bambini, eccetera. E a volte qualche operatore mi chiede, no, vieni, vengo, vendo il gelato, vendo le patatine, eccetera. Mi dicono, perché io non sono un operatore, che è sempre un braccio di ferro con il responsabile del SUAP, no? Che chiede anche l'albo genealogico del bisnonno. E stiamo facendo questioni, noi almeno, di solidarietà per aiutare poi l'hospice, perché i soldi vanno sempre. E questo a un certo punto mi dice, spesso e volentieri, guarda, non vengo perché mi costa 3.000 euro di pratica per mettere giù il baldacchino 6 ore. No. E questo ovviamente, adesso io sto estremizzando un concetto, ma siamo molto vicini, insomma.
No, l'ho capito.
È opportuno evitare certe situazioni.
No, è un comportamento errato dell'amministrazione pubblica quello che ha detto.
Non è questo.
Cioè, trattandosi di manifestazione no profit, non è soggetta ad autorizzazioni, Corte Costituzionale. Se la fa, tanto per dire, la festa dell'oratorio, se il parroco se la fa dentro la sua proprietà, mette lì quello che vuole, può fare quello che vuole e non ha bisogno di niente. L'unico momento che ha bisogno di qualcosa è quando si mette sul suolo pubblico.
Come in questo caso.
Quando vai sul suolo pubblico allora giustamente devo preoccuparmi della sicurezza, di tutte queste cose. Lì il parroco, quando va dentro lì, basta che fa un'autocertificazione che osserva le regole igieniche e sanitarie, ha fatto il scorso.
Benissimo. Altri interventi? Ok, allora se non vi sono altri interventi metto in votazione prima il punto 2 e poi il punto 3. Partiamo con il punto 2 di questo ordine del giorno, approvazione del componente economico commerciale del PGT, titolo primo, testo unico, regolamenti procedimentali, insediamento, attività economiche. Contrari, astenuti, Simonetti, Bassani, De Capitani, favorevoli, tutti gli altri. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Metto quindi anche in votazione il punto 3, se non vi sono altri interventi anche qui. Ok. Allora, approvazione componente economica commerciale del PGT titolo secondo, programmazione attività del commercio su aree pubbliche. Contrari? Astenuti? Simonetti, Bassani, De Capitani. Favorevoli? Tutti gli altri. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Benissimo, io ringrazio il dottor Colombini per la presenza di questa sera, ci vediamo presto per andare avanti con il lavoro.
Buona continuazione a tutti.
Grazie, buona serata. A quest'ora no, dai. Arrivederci. Noi andiamo avanti con l'ordine del giorno. Il consigliere Brambilla Maria Grazia lascia la seduta. Metto in discussione l'approvazione piano attuativo area di trasformazione numero 5 via Pramaggiore, via Don Milani, costituente la variante al vigente PGT. Come sapete, lo scorso novembre, se non ricordo male, il 27 novembre, abbiamo portato in adozione la variante al PGT con l'adozione di questo piano attuativo di via Don Milani, che è un piano attuativo che aspetta da 30 anni di poter essere avviato. E sono passati i 30 più 30 giorni delle osservazioni, non sono giunte osservazioni, per cui ora andiamo a portare in approvazione il piano attuativo senza alcuna modifica rispetto a quanto abbiamo parlato, di quanto abbiamo discusso a novembre dello scorso anno. Quindi io non aggiungo altro perché abbiamo già detto tutto nella scorsa seduta, non vi sono modifiche e lascio per eventuali interventi, domande su questa approvazione di questo piano attuativo. Simonetti, prego.
Forse l'avevo già chiesto già l'altra volta, ma adesso non mi ricordo. L'avevamo vista anche in commissione questa convenzione, sto parlando della convenzione ed era stata già oggetto anche di mie domande. Quindi chiedo all'assessore di rinfrescarmi la memoria. Ho visto il termine complessivo sono 7 anni per la realizzazione delle opere.
Esatto.
Poi ho visto un altro termine di un anno che adesso non trovo, penso
per le opere di urbanizzazione.
Richiesta del permesso di costruire dovrà venire entro un mese dal rilascio della dotazione paesaggistica, la cui richiesta dovrà essere presentata almeno 3 mesi dalla messa a disposizione delle aree. C'era però un aspetto che non ricordavo bene, lo riassumo così. Cioè, chi deve fare queste opere? Il primo che parla assume un ruolo un po' come generale contratto, era uscita una cosa del genere in commissione. Non so se l'assessore si ricorda di questo aspetto. Sì, c'era anche il sindaco in commissione, quindi. Perché mi sembra che non sia. Era per capire se ha individuato bene come devono partire a fare queste opere i lottizzanti, insomma.
Ah, no, è partito. Sì, in realtà il piano concede di partire, ognuno singolarmente, ed è vero, ma le opere di urbanizzazione vanno comunque realizzate entro un anno dal primo e quindi tutti comunque dovranno contribuire.
Ok, ma se questo non avviene che succede? Perché qui punto.
Se nessuno parte?
No, se nessuno parte dopo 7 anni evidentemente.
Esattamente. Esattamente. Se nessuno paga,
lasceranno delle fideiussioni su certo. Questa cosa, per cui noi andremo a intervenire sulle fideiussioni. Certo, certamente. Decade la convenzione. Sì, sì.
Certo.
Assolutamente. Sì. Che non dovrebbe esserci, perché da quanto ci dicono sono pronti a partire non domani mattina ma l'altro ieri, per
esatto.
Cui tanto è vero che
così, però siccome è un piano che è fermo
Certo, fin quando... Che poi, noi oggi andiamo in approvazione e poi dobbiamo ancora firmare la convenzione. Se domani qualcuno si sveglia che non vuole più firmare la convenzione, siamo ancora al punto di prima. Vi sono altri interventi nel merito? Nessun intervento? Allora metto in approvazione finalmente il piano attuativo area trasformazione numero 5, via Pramaggiore, via Don Milani, costituente variante al vigente PGT. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari, astenuti, favorevoli, unanimità. Grazie, possiamo andare avanti. Rientra in sala la consigliera Brambilla. Andiamo avanti con il quinto e ultimo punto di questa serata, approvazione del rendiconto della gestione 2020. La parola all'assessore D'Angelo, coadiuvato dal ragioniere Cameroni, per la presentazione del consuntivo 2020. L'assessore ha preparato tre slide in croce, tre slide con tre numeri, così semplifichiamo anche la presentazione.
Buonasera a tutti, allora eccoci. L'ultimo punto di oggi è il bilancio consuntivo, farò veramente una presentazione velocissima. Innanzitutto, questo è il rendiconto finanziario dell'anno 2020, quindi adesso ti faccio girare la seconda pagina, eccola qua. Questo qua è il prospetto dimostrativo del risultato d'amministrazione. Allora, vedete che siamo partiti con un fondo cassa al 1 gennaio di 556.000 euro e abbiamo chiuso al 31 dicembre con 966.000 euro. Quest'anno è molto alto, chiaramente anche perché sono arrivati diversi contributi e di questi 966.000 euro, infatti circa 604.000 euro è la parte accantonata, quindi non possiamo spendere, mentre ci sono 161.500 di parte vincolata, che vedete in basso, e 198.000 euro di avanzo libero. La parte vincolata si riferisce per la maggior parte dei famosi contributi Covid che ci sono stati trasferiti dallo Stato e anche da altri enti e che sono appunto vincolati a un utilizzo molto particolare che è appunto il Covid. E ecco perché li troviamo proprio lì. Nella terza pagina troviamo un focus sulle entrate. Allora vedete che sono simili a quello che è stato l'anno scorso. La parte che è cambiata è quella appunto dei trasferimenti correnti, perché racchiude un po' tutti i fondi che ci sono arrivati a sostegno delle famiglie, delle imprese, tutti i fondi che poi noi abbiamo in parte utilizzato per le sanificazioni, la messa in sicurezza degli edifici pubblici, eccetera. Quindi è il famoso fondo statale. Per quanto riguarda la parte più in basso, le percentuali di riscossione, anche queste sono simili rispetto a quello che erano l'anno scorso. Dei tributi vedete un 75%, ma come avevo detto anche l'anno scorso, perché è una percentuale più bassa, non perché c'è evasione, ma perché ci sono dei tributi che proprio per natura non diciamo, prevedono un incasso una parte di incasso nel 2020 e una parte di incasso di competenza sempre del 2020, ma nel 2021. Sto parlando dell'addizionale comunale IRPEF. Quindi noi abbiamo incassato l'acconto l'anno scorso e quest'anno incasseremo il saldo 2020. Ecco perché vedrete un 75%. Sull'extra tributaria al 78%, anche qui ci sono due o tre voci che prevedono l'incasso di solo una parte, mi riferisco ai mutui ATO, che sono le ex tubature dell'acquedotto, per intenderci, che abbiamo incassato solo una prima tranche dei mutui, giusto? Esatto, si incassano per semestre, quindi abbiamo incassato quella una rata e inizio anno incasseremo l'altra. E i proventi di esercizio VTR stesso, che sono i cavi sotterranei, le tubazioni sotterranee, anche quello stesso discorso, quindi incassiamo l'acconto e il saldo nell'anno dopo. Quindi ecco che si spiegano queste percentuali. Le entrate in conto capitale le abbiamo accertate praticamente in maniera intera, anche qui le abbiamo riscosse solo in parte, proprio perché fino a quando non si terminano i lavori, non si fa un rendiconto, poi non c'è l'entrata vera e propria, chiaramente arriverà quest'anno. Ho fatto veramente uno specchiettino sul fondo svalutazione crediti, che sostanzialmente è la parte più importante di accantonamento che abbiamo sul bilancio. Chiaramente non sono dei crediti relativi solo a quest'anno, ma è un accantonamento che va avanti da tantissimi anni. C'è una percentuale minima sui residui da applicare che troviamo in basso, sono 529.000 euro. Noi ne accantoniamo 541.000 in maniera prudenziale. La voce principale, vedete, che è l'IMU degli anni precedenti. Qui, come abbiamo già detto, abbiamo delle cause in corso anche per importi abbastanza alti, che speriamo si chiuderanno il prima possibile, per liberare appunto un po' di spazio. Uscite, vabbè, anche qui stesso discorso. Vedete che abbiamo speso comunque di più rispetto all'anno scorso, decisamente di più. Questo appunto sia per gli investimenti che sono stati fatti, ma anche in spesa corrente, quindi spese per il Covid, per intenderci. Il rimborso dei prestiti è stato più basso per la rinegoziazione dei mutui, quindi ecco, questo era un po' per farvi vedere quello che è stato il 2020. Risorse impegnate, questo è il classico specchietto che avevo fatto vedere anche in fase di presentazione del bilancio di previsione. Questo è quello che è stato realmente impegnato nel 2020 per i vari servizi. Vedete che al di là dei servizi istituzionali, che sono un po' le spese di funzionamento dell'ente, abbiamo destinato la maggior parte delle risorse per lo sviluppo sostenibile, l'istruzione, diritto allo studio, le politiche sociali e direi anche per il trasporto. Poi c'è una parte anche sulle politiche giovanili, sulla tutela e la valorizzazione della cultura e poi ci sono i classici mutui che tutti gli anni dobbiamo pagare. Ultima slide. Qui volevo solo evidenziare come finalmente abbiamo tutti gli indicatori di bilancio rispettati. Qui la legge prevede che i comuni debbano rispettare almeno 4 indici su 8, noi li rispettiamo tutti e 8, quindi il bilancio è assolutamente solido, sano, nonostante l'anno del Covid, quindi siamo sicuramente soddisfatti di questa cosa. Ed è la base per fare bene anche nel 2021 sicuramente.
Okay, io ho terminato. Sì, grazie. Vuoi dire due parole sul discorso dell'avanzo, Marco, invece? Scusa? Vuoi dire due parole sull'avanzo, sul discorso avanzo che andremo poi a applicare il prossimo bilancio?
Sì. Allora, sul discorso dell'avanzo, adesso, come avete visto nella seconda slide, eccola qua, qui viene sostanzialmente calcolato, poi andremo ad impegnarlo per realizzare le opere che abbiamo appunto previsto in bilancio di previsione, le abbiamo viste anche l'altra volta, e questo lo faremo nel prossimo consiglio, appunto perché prima va fatta l'approvazione del bilancio consuntivo, poi ci sarà in fase importante quest'anno e fase aggiuntiva rispetto agli anni passati, una sorta di seconda rendicontazione per i contributi Covid, e poi potremo finalmente andare a utilizzare anche parte di questo avanzo. Le opere sono quelle che sostanzialmente abbiamo già previsto in fase di presentazione del DUP la volta scorsa.
Esatto, quindi è un po' la cosa che ci differenzia rispetto agli altri anni, quando andavamo ad approvare il consuntivo e nella stessa seduta ad applicare anche l'avanzo solitamente per poter fare le opere. Quest'anno invece dovremo aspettare un 15-20 giorni, perché appunto dovremo avere la certificazione di quanto di quell'avanzo è vincolato dal fondone Covid dell'anno scorso. Quindi sostanzialmente ci rivedremo poi in consiglio, speriamo tra una ventina di giorni, non di più, per poter cominciare a applicare l'avanzo e poter fare le opere che poi ci siamo, come diceva Marco, ci siamo un po' anche detti la scorsa volta nella discussione del DUP. Non aggiungo altro, lascio per eventuali interventi in merito. Simonetti.
Grazie. Noi abbiamo visto che ci sono maggiori spese, ma in questo anno particolare, forse più unico che raro, non è un dato che evidentemente può portare delle critiche, lo vediamo anche in altre amministrazioni e anche in provincia. Ci sono cose che apprezziamo, altre meno, quindi il nostro voto sarà di astensione. Non ricordo certo i passaggi, quindi sui 198.000 di avanzo libero c'è già un'idea su come allocarli.
Sì, abbiamo parlato l'altra volta. Queste sono l'avanzo libero, come sapete, si può spendere in parte conto capitale, quindi in investimenti sostanzialmente. Le opere che prevediamo sicuramente quest'anno sono l'ampliamento della videosorveglianza per un 100.000 euro circa, 10.000 euro più 10 euro in meno, quello poi dobbiamo definirlo bene anche con il comune di Olginate. Dobbiamo completare delle opere al centro sportivo per gli spogliatoi. Finiti gli spogliatoi, vogliamo anche sistemare un po' la parte esterna, così poi completiamo tutto l'intervento. E poi abbiamo delle piccole integrazioni a contributi ricevuti, ad esempio per la sistemazione della strada di Campiano. Abbiamo ricevuto un contributo da Comunità Montana e Regione Lombardia, o meglio da Regione Lombardia attraverso Comunità Montana per 30.000 euro, ne aggiungeremo circa 10.000 per sistemare quel pezzettino di strada per la frazione di Campiano, dove adesso fino a un paio d'anni fa era disabitata, oggi ci sono 4 famiglie con 16 persone in tutto, se non sbaglio, 17 residenti. E un altro contributo invece abbiamo ricevuto dal BIM, 15.000 euro, dovremo aggiungerne altrettanti per completare la sistemazione di un pezzo di mulattiera all'interno del centro abitato della frazione di Dozio. Per il resto vedremo invece anche nel corso dell'anno, per capire dove arriviamo e anche quali sconti avremo sulle varie gare, sostanze, e quali saranno poi anche le necessità che nascono poi durante l'anno.
Grazie Sindaco.
Niente.
Sì, effettivamente alcuni di questi punti erano stati già detti anche nello scorso Consiglio. Evidenzio solo all'assessore che c'è una situazione in Piazza San Giorgio e strade di collegamento che è veramente, veramente compromessa e serve un intervento manutentivo, forse anche qualcosa di più di un intervento manutentivo. E come gruppo Progetto Futuro evidenziamo un'esigenza che spesso ci viene sollecitata, ma penso che non venga fatto solo a noi, quello dei bagni nei cimiteri. Insomma, ecco, con le prossime possibilità auspichiamo che l'amministrazione ci faccia una riflessione. Grazie.
Sul discorso cimiteri, come già diciamo l'altra volta, aspettiamo di completare la revisione del piano cimiteriale in modo poi da poterlo mandare a TS, agli enti di competenza, in modo da poterci far dare anche da loro l'autorizzazione, perché come sapete già un paio d'anni fa avevamo provato con la TS per poter realizzare i bagni al cimitero Villa San Carlo, ma ci è stata negata l'autorizzazione per realizzare lì, dandoci alcune altre indicazioni. Sistemando il piano cimiteriale ci auguriamo di poter poi fare anche questo passo. Altri interventi? Allora metto in approvazione il rendiconto della gestione 2020. Contrari? Astenuti? Simonetti, Bassani, De Capitani. Favorevoli? Tutti gli altri. Metto anche in votazione l'immediata esecutività della delibera. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Unanimità. Grazie, grazie a tutti, grazie anche a Cameroni per la presenza. Ci vediamo, come diciamo prima, presto, tra una ventina di giorni circa. Buona serata a tutti.